situazione. Quindi darei la parola al professor Gallucci.
Bene, grazie Presidente. Cercherò di essere brevissimo in modo tale da riuscire a completare questa sessione e in modo tale che tutti parlino, non strozzati in 2 minuti e mezzo, come potrebbe capitare. Allora, l'introduzione del concordato con continuità aziendale era salutata con grande favore. Come diceva il Presidente Boffa prima, il concordato preventivo dopo la riforma del 2005 ha avuto questo compito improbo di accogliere le due anime, tanto del vecchio concordato preventivo, tendenzialmente liquidatorio, quanto della vecchia amministrazione controllata, che seppur non aveva sempre dato buona prova, ciò nonostante quando le professionalità erano particolarmente felici, in realtà aveva prodotto buoni risultati. E quasi tutti avevano osservato come il povero concordato preventivo fosse caduto in una forma schizofrenica, per cui era molto difficile con quella disciplina realizzare obiettivi caratteristici di entrambe le anime. Il legislatore è intervenuto dettando una norma specificamente destinata alla continuità aziendale. Per motivi misteriosi l'ha schiaffata all'interno del 186 bis, ma ormai la collocazione delle norme non ha più nessun significato, e abbiamo un legislatore che ha difficoltà non solo con la collocazione delle norme, ma anche con gli ordinali latini, che ogni tanto sbaglia clamorosamente. In questo caso fortunatamente è riuscito a non sbagliare, anche se non si capisce il motivo per cui questa norma deve stare in questa posizione, ma ormai siamo abituati al 182 bis, che non ci passiamo nemmeno più caso, ma che cosa diavolo c'entrasse il 182 bis con il 182 resta un mistero. Ora, questa disposizione è stata salutata come una norma che dovrebbe agevolare, incentivare la proposizione di la strutturazione di concordati in continuità. Ecco, a me sembra che l'impostazione data dal legislatore sia, diciamo, leggermente un po' più complessa, cioè che non si tratta soltanto di un apparato normativo che vuole dare degli strumenti per rendere più agevoli i concordati con continuità, ma che anzi, per comprendere questa fattispecie e interpretarla, sia molto importante capire come il legislatore invece parta da un punto di vista per cui il concordato con continuità presuppone dei rischi particolari e come tale è una forma concordataria che viene circondata di particolari cautele. Ci sono norme di favore, molto poche per la verità, perché tutto sommato le norme di favore si riducono a 2 o 3 disposizioni, alcune delle quali talmente di respiro generale da far venire il sospetto che pur se sono collocate qui non debbano trovare un'applicazione più generale. Se sarà tempo lo vedremo, altrimenti lascio semplicemente lo spunto, ma anche perché ormai, come dicevamo all'inizio, la collocazione delle norme sembra non avere più alcun significato, ma sicuramente invece la fattispecie, almeno a mio avviso, muove da un'esigenza del legislatore di assicurare particolari cautele quando si tenta una soluzione concordataria di questo tipo. Lo vedete già dalla lettura della norma. Quando il piano di concordato prevede la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio, ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio, si applicano le disposizioni del presente articolo. Allora, questa è una norma che definisce la fattispecie, ma che rende anche abbastanza evidente che in questi casi si deve fare applicazione di questa disciplina. Quindi questa è una disciplina, a mio avviso, imperativa, che si applica tutte le volte in cui il piano concordatario contenga gli elementi che sono contenuti nell'articolo 186 bis. Quindi si potrebbe dire alla faccia della disposizione di favore. Alla disposizione di favore dovrebbe essere rimessa all'autonomia privata, cioè si dovrebbe consentire al privato, se lo chiede, di applicare lo statuto di favore. Invece in questo caso a me sembra che ci sia una chiara direttiva nel senso dell'imperatività del disposto. Quindi chiunque pianifichi un concordato in cui c'è continuità in relazione allo stesso soggetto debitore durante la procedura non può non fare applicazione di questa disposizione. Disposizione che, se per il 30% predispone degli strumenti di favore, per il restante 70% aggrava il procedimento dal punto di vista del debitore. E lo vedete subito, perché questa scarna disciplina dice se nei casi previsti il piano deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura. Qui si fa riferimento chiaramente a un budget, a uno strumento budgetario che è estremamente opportuno che il legislatore preveda. Ecco, mi verrebbe da dire, è evidente che anche prima, in un concordato in continuità non disciplinato, beh, anche se la legge non prevedeva la redazione di uno strumento budgetario, credo che il debitore che avesse preteso di ottenere l'omologazione senza predisporlo, a parte il dilettantismo che avrebbe manifestato, avrebbe avuto una vita molto difficile. Anche chi si ricorda, le emissioni controllate, la disciplina non prevedeva che fosse redatto un piano, ma chi pretendeva di avere il beneficio e non allegava un piano, in genere incontrava qualche difficoltà operativa più che comprensibile. Ancora, la relazione del professionista deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento del creditore. Anche questa è una certificazione che non è prevista nel concordato in generale, qui è prevista perché? Perché la prosecuzione dell'attività d'impresa in corso di procedura comporta per i creditori concorsuali un rischio particolare, che non è tanto o solo il rischio che l'azienda si svaluti, che bruci cassa e quindi che diciamo, si deteriori, perché io non credo che sia inconcepibile un concordato in continuità in cui la pianificazione della prosecuzione dell'attività d'impresa porta paradossalmente il valore dell'azienda a diciamo, subire comunque una svalutazione, una diminuzione di valore. È chiaro che questo va comparato con l'alternativa. Che cosa succede se invece l'attività aziendale viene arrestata immediatamente? È presumibile che il valore degli intangibili si deprima molto più velocemente in modo molto più consistente. Ma non è tanto questo il rischio, a mio avviso, che tiene presente il legislatore. Il legislatore si pone il problema dell'eventuale portata di passività attraverso la struttura dei costi maturati durante questa sorta di esercizio provvisorio che possono andare a deprimere il valore dell'attivo disponibile per i creditori in modo tale da aggravare il rischio, perché un'azienda in continuità evidentemente comporta un rischio di prededuzione neanche agevolmente classificabile estremamente più elevato rispetto alla situazione di un concordato liquidatorio in relazione ad un compendio aziendale ormai fermo. Ecco, per questo motivo, secondo me, la disposizione è qualificata in questi termini di norma che è imperativa, che non può non essere applicata. E questo aiuta forse anche a capire un problema interpretativo che ha una certa rilevanza pratica e che ha subito dato luogo a delle notevoli discussioni. L'affitto di azienda. Se il debitore concordatario affitta l'azienda prima di entrare in concordato, oppure contestualmente, è evidente che dal punto di vista oggettivo l'attività di impresa prosegue, perché l'affittuario, almeno a Dio piacendo, dovrebbe proseguire l'attività di impresa se ce la fa. Ma rientra questa figura nel concordato con continuità?
Qui è singolare che quelli di carta, il nostro fortuno era presente, e c'è una sessione, no? Durante i lavori di coordinamento, siamo preparati, nessuno di noi aveva avuto il dubbio che la situazione potesse rientrarci. C'eravamo tutti e tre, davamo tutti e tre per scontato che la situazione non ce ne fosse. Dopodiché ci siamo pensato con una posizione molto forte, con invece una buona metà della platea che protestava perché viva la niente e diceva ma come? È la situazione più classica e forse quello di cui c'è più bisogno. Ecco, io ho un sospetto che semplicemente forse, non so, scritto la norma posso pensare che ci potesse rientrare, non lo so, ma la fattispecie non è data secondo me in questi termini. Da resto se ci pensate ci sono norme che sarebbero palesemente applicabili e sono norme che qualificano tipo concordatario in questione, non sono norme amicoli. Come si fa a pensare alla vision budget dell'affittuario? Come si fa a pensare che l'attestatore debba fare il budget dell'affittuario? Il rischio tipico, il rischio di impresa, il rischio di preproduzione si mangino l'attivo che non ci sia equilibrio di cassa, e quindi il creditore con lo fare si trova in un attivo che viene falsificato lui dalla portata delle produzioni. In questo caso sarà l'affittuario, come sapete, anche se l'azienda torna indietro, chi si riprende l'azienda non si prende dentro durante la fase dell'affitto di azienda. Sono di molti di più di ancora l'affitto di azienda. L'affittuario non si prende i debiti, ma anche io non mi prendo lui, si può discutere sui contratti della società che non si capisce mai niente, ma sicuramente questo non è per i debiti. Ma ancora, la disposizione che prevede espressamente quando perché non ho bisogno di interpretare quel Windows e non magari non si è stata sei terra, ma comunque vabbè, sono stata, il venditore che presenta domanda di missione sono parlato con continuità può chiedere al tribunale di essere autorizzato a pagare i crediti anteriori in prestazione di beni e servizi. Ecco, hai questa risoluzione, si fa fatica a immaginare un contesto in cui è qualificato dalla presenza di un'attività di aziende. E non si tratta di usare norme semplicemente che regolano effetti secondari, perché sono norme invece che qualificano questa fattispecie in termini essenziali, per cui se non c'è l'applicazione di questi elementi della fattispecie, secondo me non c'è neanche la fattispecie. Ora, detto questo, resta da determinare concretamente cosa si intende per continuità, io sarò molto rapido. Il legislatore ha usato questa categoria, facciamo attenzione perché la continuità è una categoria tecnica nota, in principio di revisione, chi professionalmente si occupa di queste cose conosce il documento 570, conosce lo ghiaccio numero 1, ecco, quel concetto di continuità il legislatore va importato ma in modo parziale, nel senso che io eviterei di pensare che ci sia una sola protezione tra questi due piani concettuali, sono due cose diverse, perché la continuità prevista dal documento 570 è una continuità che riguarda praticamente la possibilità del soggetto di procrastinare, cioè di stare in esercizio per almeno un anno sulla base di certe condizioni, perché è vero che è la disciplina tipica del revisore. Questa disposizione utilizza il concetto di continuità in un modo un po' più lasso e semplicemente fa riferimento al fatto che l'attività d'impresa venga proseguita dal venditore, o più espressamente, durante la pendenza della procedura. Quello che poi capita fuori dalla procedura al legislatore non interessa più. Quindi se poi l'azienda viene ceduta o espressamente, al legislatore non interessa più, ma capite che fa riferimento al concetto di continuità che avviene allo stesso soggetto venditore, non è un concetto oggettivo di continuità dell'azienda, dell'impresa, come salvaguardia del patrimonio aziendale, eccetera, eccetera. È un concetto di continuità che attiene al soggetto debitore perché tutela un particolare profilo di rischiosità per il creditore. E qual è la disciplina di favore? Ma è semplice veramente poco. C'è una lettera C, tra l'altro in questo modo di registrare curioso, nei casi previsti da questo articolo poi altri, che sono due requisiti che aggravano il procedimento. Poi c'è una lettera C, che non si sa per quale motivo deve essere inserita in questo elenco, e dice il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori uniti privilegio per l'ipoteca, salvo che sia previsto l'ipoteca di gravare. In tal caso, i creditori uniti di causa di regolazione non hanno diritto al voto. Ecco, questa è una situazione che sorprende, perché questo è un tema estremamente dibattuto prima dell'intervento, e non se ne parla, non si batteva su questo tema solo per riguardare la continuità, ma in generale a tutte le forme riguardate. Ora, vedere comparire una norma di questo genere solo relativa alla continuità fa venire molti dubbi. Primo dubbio, ma sai, se ne fa una norma del genere con un contratto che non è in continuità? Probabilmente no. Probabilmente il legislatore ha voluto regolamentare in modo specifico una situazione che rende necessario ricorrere allo strumento di questo genere. E altro dubbio che non può non emergere da questa norma, ma se io posso, magari con un contratto di continuità, prevedere una moratoria titolare 5 ore facendo votare il territorio in questione. Quindi il settore non si posta il problema, invece in molti contratti di continuità in cui ci sia un patrimonio immobiliare consistente, in questo periodo non è una cosa rara, perché non si riesce a vendere nulla, quindi siamo pieni di società insolventi che hanno un patrimonio immobiliare enorme, consistente, magari anche da riqualificare e che potrebbero avere interesse ad applicare strumenti di questo genere. Ma si può pensare di andare oltre? Io personalmente ritengo di no, però adeguatamente rappresentata anche la tesi per cui invece sarebbe possibile concedere una moratoria di durata superiore a condizione di far votare il creditore in questione. Forse introdurre qualche elemento un po' meno ambiguo della disciplina potuto agevolare, cosa ha fatto il legislatore? Come spesso fa adesso il legislatore ha cercato di risolvere un problema in altri due, che non è forse quello di cui avevamo bisogno. Poi c'è la disciplina sulla porta pendente. Allora, esordisce dicendo, qui non c'è una lettera, qui c'è un comma separato, non si sa perché, comunque, cambia poco. fermo quanto previsto nell'articolo 169, che quindi viene espressamente fatto oggetto di rinvio e quindi è applicabile, il contratto di corso di esecuzione, la data del deposito del ricorso, anche se trovato in pubblica amministrazione, non si risolvono per effetto dell'attuazione della procedura, sono inefficaci eventuali particolari. Questo chiaramente richiama la disciplina alimentare dell'articolo 72, secondo comma, che è quasi un'omogeneità testuale lessicale abbastanza pronunciata. Anche in questo caso ci si domanda, ma è possibile che questa norma sia anche solo incorporata in continuità e non sia anche fuori? Perché la disciplina dei rapporti dipendenti è differenziata per il programma di continuità in relazione a questo aspetto che è centrale, che capite, fa sì che qualunque contratto che preveda la risoluzione, la verificazione, o che cavolo che è, in relazione all'accesso, al fallimento non si può, ma con contratto produttivo nulla non vietà. Per quale motivo questa regola si deve applicare soltanto ai contratti di continuità? E c'è già un'interpretazione per cui in realtà questa disciplina non è una disciplina strettamente autonoma e fortemente specializzante, è una disciplina speciale che comunque viene dal Decemus concordato da Antico, il legislatore aveva scritto nella versione precedente, si applicano tutte le disposizioni del concordato preventivo non sono sempre compatibili. Adesso che ha soppresso questa indicazione, secondo me è ancora più evidente che siamo sempre nel Decemus, questo non è un concordato autonomo. È un corpo preventivo semplicemente con dei tratti specializzanti. C'è chi ritiene che alcuni frammenti di disciplina in realtà non siano propri e specifici solo del corpo preventivo in continuità, ma che devono essere in realtà indicativi di una volontà del legislatore che l'ha declinata solo in questo contesto perché diciamo che era più pressante l'esigenza pratica, ma questi strumenti sarebbero utilizzabili anche di fuori. Se fosse così, vi lascio immaginare praticamente il contratto preventivo con continuità non avrebbe niente di agevole, avrebbe solo questa condizione operativa che non avrebbe nulla di differente in modo competitivo rispetto ai contratti generali. Di conseguenza, io personalmente credo poco in questa impostazione per cui si potrebbero estrapolare elementi di disciplina speciale per essere qui e importare in generale nella struttura del contratto preventivo. Però certo, ci sono norme che lasciano sorprese. Per esempio ce n'è una che è straordinaria, quella dello stesso comma, che dice che il legato all'atto della cessione del conferimento risponde alla cancellazione delle iscrizioni delle trascrizioni. Allora, qualcuno ha detto, ma come no? Perché non c'è la discussione del prezzo, non c'è la verifica della lettura del prezzo, anche una menzione straordinaria, non è prevista che la cancellazione debba essere e debba seguire l'accertamento della discussione del prezzo. Ma perché sta soltanto qua questa norma? E qui veramente si fatica a rispondere, a cercare una risposta, soprattutto in una norma che viene messa all'interno di un comma che non c'entra niente e viene schiappata lì all'interno. Ecco, sulla disciplina dei contratti dipendenti, però è espressamente fatto rinvio all'articolo 169 che viene estratto oggetto di commento anche prima. Due cose, e poi ho terminato. Dice l'articolo 169 bis, il debitore nel ricorso può chiedere che il tribunale, o dopo il decreto di commissione del giudizio legale, lo autorizzi a sciogliersi o comunque a sospendere i contratti. Ma questa disposizione si applica veramente, occorre che questa facoltà sia esercitata nel ricorso, oppure il legislatore in realtà è stato un po' contratto e si vede non si è posto il problema, se ci è stato un problema simile. Si aveva una transazione fiscale, transazione fiscale è la norma di discorso, no? Però l'interpretazione che poi è passata in modo abbastanza univoco si è ritenuto che possa essere presentata anche successivamente. Allora, siamo veramente sicuri che questa norma, quando dice nero nel corso, esclude che si possa fare uso di questo potere successivamente. La cosa mi lascia un po' perplesso perché è un legislatore che consente espressamente di fare modifiche del piano anche di carattere sostanziale perché subentra una nuova tassazione. Allora mi domando, possiamo pensare che questo sia un limite veramente rigoroso? In un quadro di continuità potrebbe essere importante, io non so quali linee potrà prendere il piano di direzione, potrei modificarlo in maniera sensibile, siamo a fare un problema se si possa applicare il contratto come serve, che è un problema serio, perché ma credo che sia un problema che quasi si risolve da solo, nel senso che anche se si applica, di fatto non si sa come applicare con il contratto come serve. quindi vuol dire che forse è lente, si distrugge, si autodistrugge il problema dal punto di vista pratico, che secondo me è lente per compiere una decisione, prende una decisione e giustamente forse non la prende, se lo diventano con forniti elementi positivi. Ecco, questa disposizione, che è sicuramente applicabile anche nel concorso di utilità, poi comporta un problema, e poi finito, che mi sembra abbastanza rilevante dal punto di vista processuale, ovvero sia, ma il terzo che viene deciso da questo provvedimento, la controparte contrattuale, disciplina assolutamente condivisibile, anche tra le azioni straordinarie, c'è una disposizione molto ampia per ristrutturare i rapporti contrattuali, anche nell'esercizio provvisorio, ci sono condizioni molto più ampie nel fallimento. Questo è necessario perché il debitore, quando è insolvente, può trovarsi esposto al potere commerciale di particolari controparti, gli impongono contratti molto onerosi. A quel punto io credo che sia legittimo che il giudice possa contemperare l'interesse della controparte contrattuale e l'interesse di tutti i creditori, e quindi consentire di liberarsi dal rapporto troppo oneroso. Capite che questo diventa poi uno strumento di negoziazione. Penso io di minacciare di sciogliermi e di conseguenza prima che negoziamo diventiamo un problema. Ma mi domando, esiste una tutela? È possibile immaginare? Nel fallimento posso immaginare che l'attivazione del potere, diciamo, di controllo all'interno della procedura possa consentire che la controparte contrattuale non sia direttamente, diciamo, interpellata, ma è quando l'esercizio di potere di scioglimento può essere impugnato, perché capita raramente, ma capita. Ora, qua possiamo veramente pensare che l'esercizio di un potere, che secondo me comporta un effetto definitivo, nel senso che se tu c'è un diritto allo scioglimento, non è che non posso pensare che un rapporto ritorni in vita, ho paura che sia un esercizio, ma la contrattuale viene irrevocabilmente esercitata, che comporta una modifica della sfera giuridica del terzo controparte, che può poi essere mossa. Credo addirittura, non sono così convinto, neanche nel caso poi che un contratto venga revocato, di conseguenza, di domanda, è possibile pensare che non ci sia un'interlocuzione processuale necessaria con la quale la controparte in queste situazioni, per cui il giudice debba in qualche modo stimolare una forma di contraddittorio con il terzo che è titolare del rapporto contrattuale? Perché altrimenti si potrebbe essere un problema di costituzionalità. Vi ricorderete il problema che sorge nei cautelari, per esempio. Molto spesso il giudice si trova nei cautelari a dover emanare ordini nei confronti dei terzi, e si dice sì, vabbè, dopo può fare un reclamo terzo. Ok? Non è proprio la stessa cosa. Potete impugnare un provvedimento perché l'effetto di devolutivo è molto ampio, ma non è la stessa cosa. Potete impugnare un provvedimento e poter partecipare. Un fallimento posso in qualche modo capirlo, perché c'è una forma di concorsualizzazione, di universalizzazione di quello che accade sul debitore. Nel contratto preventivo è ormai così, per cui non dobbiamo porci il problema, oppure forse il giudice può e magari deve stimolare e sentire, ordinare che sia applicato non so che cosa, tra l'altro il ricorso, oppure a lungo distanza, alla terza controparte, per sentire che cosa ne pensa. Questo è un interrogativo che mi pongo, mi sembra che i tribunali siano molto bene adesso, giustamente, molto capito nell'esercizio di questo potere, perché se rendono conto, soprattutto nel contratto che serve, che può essere un giochino fantastico per liberarsi di un contratto che non è stato in realtà stipulato in condizioni giocatorie, ma semplicemente perché non piace più. Basta un contratto molto veloce, consentire attraverso un pezzo di carta che deve portare un tribunale a un soggetto che magari non sta neanche male di salute finanziaria di esercitare una facoltà di questo tipo senza nemmeno che sia contraddittorio con la controparte, cioè, è una cosa che mi crea un po' di perplessità. E io mi fermerei